Benvenute e benvenuti a Cooking Podcast, un progetto del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino, che ha lo scopo di diffondere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni, attraverso un approfondimento delle varie tematiche e rivolgendosi alla comunità politecnica e territoriale. Io sono Fernanda Torre del Comitato Unico di Garanzia. Oggi parliamo del TIDOR, ovvero il Transgender Day of Remembrance, la giornata che si celebra il 20 novembre. È inizialmente nata da un'iniziativa in ricordo di Rita Hesser, il cui assassinio nel 1998 diede avvio al progetto web Remembering Our Dead, e l'anno dopo portò a una veglia a San Francisco. Da allora l'evento è cresciuto globalmente, con commemorazioni in centinaia di città in tutto il mondo. Oggi le voci di Cooking Podcast si uniscono a quelle di Stefano Zugliani del coordinamento Pride e Jay Desiderio dell'associazione Alan Turing del Politecnico di Torino. Io sono Fernanda Torre, sempre del Comitato Unico di Garanzia.
Io sono Chiara Rotondo, sempre del Comitato Unico di Garanzia.
Allora, questa prima domanda la rivolgiamo a Stefano, appunto, del coordinamento. Iniziamo questa prima intervista parlando di Porpora Marcasciano, una storica attivista della comunità LGBTQ+, già presidente del MIT, Movimento Identità Trans, e oggi a capo della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna. Da decenni lotta per la visibilità e i diritti delle persone transgender, e lo ha fatto assieme al MIT, appunto, questa istituzione che ha portato a traguardi importanti e cruciali come la legge 1164, che nel 1982 permetteva la modifica del sesso ricevuto alla nascita e registrato ovviamente all'anagrafe. Anche la città di Torino ha avuto importanti evoluzioni, c'è il coordinamento gay, lesbiche e transessuali di Torino, che è nato negli anni 90, originariamente per seguire la discussione in consiglio comunale sulla proposta di istituire un registro delle coppie di fatto, poi decidendo di mantenere queste iniziative comuni, in particolare nel rapporto con le istituzioni. Abbiamo fatto questa panoramica proprio per introdurre questa puntata di oggi. La domanda che ti faccio è: in che ottica è riuscito a nascere e inserirsi il coordinamento Pride, e come il coordinamento Pride lavora ogni giorno nel contrastare questi stereotipi?
Ciao, innanzitutto grazie per avermi invitato. Appunto, io sono Stefano, mi occupo di politiche trans in Arcigay Torino, che è una delle circa 20 associazioni che fanno parte del comitato Torino Pride. Mi fa molto piacere che citi Porpora Marcasciano, perché nella sua esperienza politica si vede bene questo oscillare tra le battaglie che si possono fare a fianco e all'interno delle istituzioni, invece quei momenti in cui le battaglie sono parte del movimento e magari non c'è la possibilità di farle all'interno delle istituzioni. E per il coordinamento Torino Pride è un po' la stessa cosa. Il coordinamento Torino Pride, per come oggi, nasce nel 2008 all'indomani dell'esperienza dell'organizzazione del Pride nazionale a Torino nel 2006, e all'indomani di questa esperienza le associazioni che ne hanno fatto parte hanno deciso di continuare, di proseguire insieme nei progetti comuni che avevano, che sono sicuramente il contrasto alle discriminazioni, ma anche la creazione di spazi sicuri, la creazione di un tavolo di formazione come c'è oggi, tutta una serie di iniziative per cui il coordinamento Torino Pride è in dialogo costante, è in una posizione di grande collaborazione con le istituzioni, ma al tempo stesso chiaramente si comporta, diciamo, un po' anche da pungolo nei confronti delle istituzioni, nei momenti in cui non c'è tanto il desiderio di ascoltare la nostra voce, di ascoltare le nostre istanze, tanto più magari quelle istituzioni che non hanno molto a cuore l'autodeterminazione, la laicità, e quindi un po' questa doppia postura che si cerca sempre di mantenere.
Ok, grazie.
Grazie, grazie. E qui con noi appunto abbiamo il collettivo Alan Turing, rappresentato da Jay. Il collettivo è Alan Turing, è una nuova associazione studentesca del Politecnico di Torino. Ti vorremmo chiedere: come è nato il collettivo e quali sono le principali sfide che le persone transgender e non binarie affrontano in contesti accademici e tecnologici come nel Politecnico, e come vi impegnate voi come collettivo per superarle?
Sì, allora, prima di tutto grazie per aver inviato e invitato il collettivo. E, allora, il collettivo è nato nell'estate del 2022 perché delle persone queer che frequentano il Politecnico si sono incontrate in una delle iniziative programmate dal Politecnico per la settimana del Pride. E appunto dopo essersi incontrate hanno pensato al fatto che comunque non ci fosse un luogo di incontro per la comunità queer del Politecnico in generale, e quindi hanno deciso di creare il collettivo. E per quanto riguarda quello che il nostro obiettivo è appunto quello di creare un safe space, cioè un posto sicuro per tutte le persone che ne abbiano bisogno, e quindi un posto in cui essere libero, in cui non aver paura di essere se stessi. E, per quanto riguarda i problemi che affrontano le persone transgender in un contesto accademico, quelle che mi vengono in mente sono per lo più i bagni, quindi l'assenza di bagni gender neutral, e anche comunque tutto ciò che riguarda la sfera sociale, burocratica, quindi i propri dati anagrafici. E per quanto riguarda i bagni, so che il collettivo ha collaborato con il CUG per appunto farne inserire alcuni nel Politecnico, e ovviamente se ne inserissero di più sarebbe una bella cosa, perché comunque sono molto importanti sia per le persone non binarie ma anche per tutte le persone transgender binarie che non si sentono a proprio agio ad andare nel bagno del proprio genere. E invece per quanto riguarda i dati anagrafici, c'è la possibilità di attivare la carriera alias, però comunque molte persone non si sentono al sicuro ad attivarla, ad esempio per problemi a casa con i genitori, hanno paura che scoprano di questa carriera, o semplicemente la vedono come un procedimento troppo lungo che non hanno le forze, diciamo, di attivare.
Sì, infatti mi aggiungo a questo proprio per dire che l'idea del creare degli spazi comuni si è cercato anche proprio come Ateneo di creare dei servizi a supporto di tutti questi, di queste insomma ultime progetti che ci sono stati appunto la creazione di alcuni bagni gender neutral, o anche aver messo gli assorbenti adesso in alcune aree dell'Ateneo. Si è cercato di farlo non all'interno dei bagni ma nei corridoi, perché è importante che diventi una semplice quotidianità, ecco, andare a prendere un assorbente anche all'interno di uno spazio del corridoio, ecco. Allora io avrei un'altra domanda per Stefano. Prima parlavamo di importanti passi avanti che ci sono stati, appunto un esempio la legge che citavamo, la 164 dell'82. Negli anni diverse forze politiche spinte, mi viene da dire soprattutto da una mobilitazione sociale cittadina, hanno promosso delle iniziative e dei decreti legge che potessero andare a combattere gli stereotipi di genere. Ne è un esempio la grande e importante battaglia per l'approvazione del DDL Zan, che purtroppo sappiamo che stop e blocco ha ricevuto in Parlamento. La domanda che ti faccio è: credete che il blocco di questo decreto sia stata la prova che la società italiana forse non era ancora pronta, o lo vedete come un primo step per poter raggiungere la tutela dei diritti di tutte e tutti? E infine ti chiediamo come le istituzioni e la società possono fare di più, sempre di più, per proteggere e includere le persone transgender. La domanda è un po' grossa.
È una domanda molto difficile. Innanzitutto, quando si parla dell'IDL Zan, noi non possiamo dimenticare che il testo della legge che è stato discusso al Senato è stato anche il frutto di grandissimi e dolorosi compromessi. Sono state anche messe da parte parti molto importanti della nostra comunità, e durante la discussione stessa si è arrivati un po', dal nostro punto di vista, all'assurdo, no? Di mettere anche in dubbio la legittimità del concetto di identità di genere. Che, come dire, non lo sostiene il Torino Pride, lo sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi è difficile parlare di un'apertura. Vorrei essere ottimista, appunto, non so se ci riesco. Mi rendo conto che spesso ci confrontiamo con problemi che sono molto grandi, con strutture anche di pensiero che sono estremamente radicate nella nostra cultura e nelle nostre istituzioni, pertanto non sono mai battaglie facili. Ciò non toglie che molto spesso gli attacchi più gravi che noi riceviamo, un po' come dicevi tu, c'è stato un grande sostegno da parte della società civile. Beh, gli attacchi più gravi non sono da parte della società civile, sono spesso da parte di proprio istituzioni politiche che appunto dovrebbero rappresentare tutto, anche noi, ma non è sempre così. Quindi ecco, che cosa potrebbero fare le istituzioni? Sicuramente essere laiche, che sembra banale perché è scritto nella nostra Costituzione, ma non è così banale, soprattutto nel momento in cui, per esempio, si parla di escludere tutto ciò che riguarda l'educazione inclusiva all'affettività, l'educazione alla sessualità nelle scuole. Per fare questo si fa una proposta di regolamentazione che cita le parole del Papa. Mi sembra che forse la laicità l'abbiamo un po' messa da parte, e quindi sicuramente la laicità è un tema. E poi la seconda cosa che mi viene in mente è farsi garanti come istituzioni, non tanto magari non solo dei diritti, ma dell'accesso ai diritti, che a volte sono due cose un po' diverse. Io personalmente porto spesso questo esempio del fatto che la salute in Italia è un diritto, pertanto la prevenzione gratuita e tutta una serie di visite e di servizi lo Stato ce le garantisce in teoria. Ciò detto, quando sei una persona transgender non è così facile accedere a delle visite, non è così facile accedere a delle forme di prevenzione, talvolta magari c'è un problema di paura, di non sentirsi sicure negli spazi quando vai a fare un pap test e non sai magari se la persona che hai di fronte ha una formazione sui corpi trans, sa come parlare, o magari si porrà in una maniera oppositiva o si porrà in una maniera anche verbalmente violenta nei tuoi confronti. Sicuramente è importante la salute fisica, però talvolta significa quasi scegliere tra la nostra salute fisica e la salute mentale e sociale, no? E quindi farsi garanti dell'accesso ai diritti è qualcosa di un po' diverso ancora.
Grazie.
Grazie, grazie. Allora Jay, spostiamoci dal contesto nazionale a quello internazionale. Ci potresti fare degli esempi di attività che vengono svolte dai collettivi o da altre associazioni all'estero per migliorare appunto l'inclusione della comunità transgender?
Allora, sicuramente come attività che vabbè si svolgono anche in Italia, ma sempre più attività di formazione per comunque sia per persone della comunità stessa, ma anche per persone esterne alla comunità. E poi non sono attività, però ad esempio inserire i pronomi nel profilo di ogni studente, e anche inserire la possibilità di specificare come genere un genere neutro, perché per molte persone non binarie sarebbe importante.
Perfetto, grazie.
Allora, questa invece è una domanda per tutti e due, potete scegliere insomma se rispondere a entrambi quello che preferite, ecco. Tornando proprio al fulcro, al punto di questa puntata, quindi al Tidor, quali sono le iniziative che tramite il coordinamento e tramite l'associazione Alan Turing avete in programma per quest'anno? Perché è fondamentale ricordare le vittime della violenza transfobica? E quali sono i messaggi chiave che sperate di raggiungere e ottenere tramite gli eventi? Noi nel piccolo come comitato abbiamo proprio deciso, insomma è stata la prima volta, di incentrare questa puntata e di incentrare il mese, insomma le nostre iniziative, le nostre registrazioni per il mese di novembre due date chiave, una è il 25 novembre e l'altra è il 20 novembre, appunto il TIDOR. Quindi ecco, vi chiedo questo. Stefano, vai!
Allora, come coordinamento Torino Pride abbiamo deciso di ricordare il TIDOR quest'anno, come l'anno scorso, facendo una marcia, che è la Trans March, che sarà a Torino il 24 di novembre. È stata un appuntamento molto importante, è un appuntamento tuttora molto importante perché mette insieme un po' da un lato quelle che sono gli aspetti di denuncia e che raramente abbiamo l'opportunità di portare alla luce anche dell'opinione pubblica, della stampa, ma anche per provare a portare delle rivendicazioni, appunto quando si parla di salute, quando si parla di autodeterminazione dei corpi, ma anche di accesso all'aborto sicuro, definanziamento della sanità pubblica, che è un altro problema molto importante, di accesso alla casa, di accesso al lavoro, eccetera eccetera, appunto essere un po' il pungolo di cui parlavo prima ci sembrava importante, quindi ci sarà la Trans March il 24 di novembre.
Ok,
e allora per quanto riguarda il collettivo non abbiamo purtroppo organizzato nulla per il TIDOR propriamente, però quest'anno abbiamo organizzato una serie di incontri intitolata Oltre, in cui per ogni incontro abbiamo scelto un tema e per ogni tema abbiamo guardato un film e in seguito abbiamo riflettuto sulla tematica di questo film, e in particolare questa serie di incontri vuole cercare di decostruire tutti i preconcetti che abbiamo nella nostra società, e un incontro in particolare era proprio sul binarismo di genere. E quindi abbiamo effettuato la visione del film Boys Don't Cry del 1999, che è stato abbastanza pesante perché comunque racconta di una storia vera di un ragazzo transgender americano che è stato ucciso da dei suoi conoscenti dopo che avevano scoperto che fosse trans. E, però comunque appunto ha fatto partire una riflessione importante, e poi in seguito abbiamo anche organizzato un incontro con un membro di ArciGay e una psicologa per parlare meglio di questo argomento. E per quanto riguarda l'importanza di ricordare le vittime della violenza transfobica, sicuramente è importante perché per creare più consapevolezza e per far notare alle persone che noi esistiamo e che purtroppo molti di noi vivono in mezzo alla paura, al disagio, alla vergogna che anche se noi stessi non proviamo viene comunque viene dalla società, e quindi
Beh, anche trovarsi di fronte, insomma, vedere un film e poi parlarne, penso che, e specie, fa piacere che, insomma, questa serie di iniziative sia stata anche promossa e approvata anche dal Politecnico, e, insomma, speriamo che sia la prima serie di tante. Ok, e forse Chiara, abbiamo un'ultima domanda?
Abbiamo un'ultima domanda, la nostra domanda di rito che facciamo, insomma, a tutte le persone che ci vengono a trovare qui, che è questa, cioè, nel senso, ci potete consigliare alcuni film, libri, serie TV oppure qualcosa, materiale reperibile sul web inerente alla tematica?
Vai, potete...
Allora, a me vengono in mente, direi, tre cose. Uno è un film documentario molto bello che purtroppo, come tantissimi film documentari, non è reperibile in italiano, però non escludo che qualche mediateca possa averlo, che è Indianara, ed è la storia di una battaglia politica che avviene all'interno della comunità di donne trans, sex worker in un paese latinoamericano, e penso che dialoghi bene con quello che dicevamo prima a proposito del rapporto con le istituzioni, essere appunto all'interno ed essere all'esterno e portare voci che hanno molto bisogno di essere portate, quindi questo sicuramente per chi riesce a recuperarlo in qualche maniera lo consiglio. E, la seconda cosa che mi viene in mente è una raccolta di cronache che ha scritto un autore cileno che è Pedro Lemebel, si chiama Folle Affanno e racconta in realtà dell'esperienza delle persone, diremmo LGBT, ma ci sono anche molte persone trans nel periodo dell'epidemia di HIV in Sud America. Ed è un altro, secondo me, punto molto importante, perché racconta il tipo di marginalità che forse noi non ci riusciamo bene a immaginare, però stiamo parlando degli anni 90, quasi degli anni 2000, in cui succedono le cose che Lemebel racconta, quindi sono spesso parti di mondo di cui noi veniamo a conoscenza quando c'è il Tidor, quando ci troviamo a parlare delle vite di queste persone, ma non ci pensiamo spesso, e questo è un'altra cosa interessante. E poi l'ultimo libro che mi viene in mente è molto più forse scolastico, ed è La storia transgender di Susan Stryker, che in realtà racconta la storia dei movimenti trans negli Stati Uniti, principalmente negli Stati Uniti, ed è interessante secondo me perché mette bene in luce che c'è stato molto molto movimento prima che il movimento venisse alla luce, prima che ci fosse i moti di Stonewall, prima che la comunità LGBT diventasse la comunità LGBT, c'erano già delle persone trans e facevano già dei movimenti, facevano già delle forme di sostegno, mutuo aiuto, appunto anche qui molto molto marginali, però credo che è qualcosa che ci riporta a una storia che un pochino abbiamo dimenticato.
Grazie. Te, Jay?
E allora, vabbè, prima di tutto, Boys Don't Cry, ovviamente. E, inoltre, ci sono tre libri che avevamo consigliato proprio in occasione dell'incontro oltre sul binarismo di genere, che sono Scheletro Femmina di Francesco Cicconetti, e Anestesia di Fumetti Brutti, e A Million Quiet Revolutions di Robin Gow. Non so se si legga così.
grazie
Ottimo.
Mille.
Ok, beh, io vi ringrazio per insomma essere stati qui con noi, ci ha fatto molto piacere e soprattutto speriamo che sia la prima registrazione di tante altre, sicuramente insomma è stato una chiacchierata molto interessante e da cui prendere spunto per molte molte riflessioni e soprattutto vedere tanti film e libri sulla tematica.
Ricordiamo la marcia anche il 24 novembre.
Esatto, a Torino.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
La puntata di oggi si è incentrata sul valore e la conoscenza della giornata internazionale del ricordo delle vittime dell'odio e del pregiudizio verso le persone transgender, il Tidor, che si celebra appunto il 20 novembre. E come Comitato Unico di Garanzia vi invitiamo a conoscere maggiormente gli argomenti che abbiamo trattato oggi in compagnia di Jay e di Stefano, andando sul sito internet del Comitato Unico di Garanzia, all'interno ovviamente del sito del Politecnico, oppure guardando il sito internet del Coordinamento Pride o la pagina Instagram del collettivo Alan Turing. Cooking Podcast è una serie del Nucleo Multimedia Pulito per il Comitato Unico di Garanzia Pulito, prodotto da Radio Pulito on the Quadre.